Tito, capitolo 3, dal primo verso. Dio sia lodato. Ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Certa è questa affermazione e voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Queste cose sono buone e utili agli uomini. Ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese, alle dispute intorno alla legge, evitale perché sono inutili e vane. Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo, sapendo che un tal uomo è traviato e pecca, condannandosi da sé. Amen. Fino a qui la lettura. Gloria a Dio. Prendete pure posto. Gloria al Signore. Da diverso tempo sto meditando su questa epistola e è un'epistola cosiddetta pastorale, ma molto particolare, perché in un certo senso la potremmo anche definire l'epistola delle buone opere, o delle opere se vogliamo. Avremo sicuramente notato come in pochi versetti compare questa espressione, anche nei capitoli precedenti, e siccome noi siamo salvati per grazia, abbiamo sempre un po' una difficoltà a parlare delle opere buone per ovvi motivi, per i nostri trascorsi. E questa sera vorrei parlarvi, in particolare a questi cari, del terzo tempo della vita cristiana. L'Apostolo Paolo qui parla di tre tempi. Mi veniva un po' in mente anche un aspetto sportivo, se così vogliamo dire, o di alcuni sport. Ci sono delle fasi e sono importanti, e dovremmo chiederci e chiedere a noi stessi quale tempo della nostra vita stiamo vivendo. Paolo qui in maniera dettagliata, scandendo anche questi tempi con tre ma che abbiamo letto, li trovate nel testo, ci parla di tre tempi della vita, e il Signore ancora in questa sera ci vuole ricordare, ci vuole incoraggiare e vuole aprire anche la nostra mente sulla nostra condizione, sulla condizione della nostra vita. Oggi in un certo senso per questi cari inizierà in un certo senso il terzo tempo della loro vita cristiana, ed è l'ultimo tempo, diciamo così, quello forse in un certo qual modo più importante. Ma andiamo un attimino in ordine. L'Apostolo Paolo inizia parlando di un tempo al versetto 3, dove leggiamo: perché anche noi un tempo eravamo, quindi c'è stato nel quale noi eravamo senza Dio e senza speranza in questo mondo, E quel tempo noi ce lo ricordiamo bene, vero? Era un tempo dove non sapevamo dove andare a picchiare il capo, un tempo di oscurità. E la posta enfasi, vi ricordate, che Paolo mette nel capitolo 2 degli Efesini? Anche noi un tempo eravamo morti nei falli e nei peccati. Non dobbiamo dimenticare, fratelli cari, il tempo della lontananza da Dio, il tempo delle tenebre, il tempo dell'oscurità, perché è stato un tempo nel quale noi tutti quanti eravamo appunto senza Dio, senza Cristo e senza speranza in questo mondo. Chi poteva tirarci fuori da quell'oscurità? Chi avrebbe potuto tirarci fuori dai nostri problemi, dal problema dell'uomo, della salvezza dell'anima? Ciò che era agli uomini, Dio lo ha fatto. Ringraziamo Dio perché ci ha tirati fuori da quel tempo. Amen. E questo è stato un tempo veramente dettagliata. Eravamo, dice l'apostolo Paolo, insensati, eravamo ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e odiosi, odiandoci a vicenda. Forse c'è ancora qualcuno stasera qui che per la prima volta è qui e sta vivendo in questo tempo, e questo è una fase della vita. Guardate l'apostolo cosa dice: innanzitutto eravamo insensati. Sapete che la parola di Dio ci offende? Avete mai ricevuto un'offesa? Offese, diciamo così, dalla parola fanno bene. La parola fende la nostra anima, il nostro spirito. La parola ci irrita, la parola ci prova. L'esistenza di Dio. La Bibbia dice: lo stolto dice nel suo cuore: Dio non c'è. La Bibbia dice: tu puoi credere o non credere, io non ti dimostro la mia esistenza attraverso delle prove scientifiche, perché non è questo il punto, ma se tu non credi, nonostante le evidenze che hai intorno a te, tu sei uno sciocco, sei uno stolto, sei un irrazionale. E tra l'altro dice Paolo ai Romani: sei inescusabile. Ora, se io dicessi questa sera: Saturno non esiste perché io non lo vedo, voi direste: sei uno stolto. Noi non possiamo negare l'esistenza di qualcosa soltanto perché non la vediamo. Ci vuole lo strumento giusto per vedere Dio, e questo strumento si chiama fede. Eravamo insensati, è un termine che letteralmente si può tradurre senza cervello, senza mente. E quando la parola di Dio è arrivata al nostro cuore, vi ricordate? La nostra mente era ottenebrata. E così vivevamo nel peccato, perché chi è lontano da Dio vive in maniera irrazionale la propria vita. Guardate, fratelli e amici, c'è una grande logica nell'osservare i comandamenti di Dio. Quando nel Deuteronomio Dio dice: tu osserverai i miei comandamenti, ma lo farai affinché tu sia felice. Quando noi ubbidiamo a Dio, lo facciamo per il nostro bene. Dio non ci guadagna nulla nella nostra obbedienza. Lo facciamo per il nostro bene, perché diamo un senso alla nostra vita. Eravamo insensati, senza un senso, facevamo delle cose assurde, irrazionali. Noi abbiamo una comunità, da ultimamente hanno aperto, tra l'altro ce le chiamiamo tutte noi, ci sono vari locali intorno a noi, vicino a noi, c'è l'imbarazzo della scelta, quando i fratelli vengono in chiesa, no? Se qualcuno è un po' debole, invece venire al culto, chi c'è un bar, chi c'è un pub, ma ultimamente hanno aperto una specie di discoteca, non si capisce che roba è, una roba strana. E ci sono le vetrine sono tutte chiuse con delle pellicole nere per non far entrare la luce, e ci sono questi giovani che il sabato sera si chiudono dentro e partono con questa, dice: come fai a saperlo? Ho intravisto da fuori, no? Qualcuno mi ha raccontato. Stanno in questa stanza buia con queste luci, no, psicadeliche, con una musica non rimbombante di più, tant'è che tante volte noi abbiamo culto il pomeriggio, una domenica al mese facciamo una scuola biblica, la mattina dal sabato sera fino alle 10:30 ancora questi giovani sono lì chiusi dentro dalla sera con questa musica che rimbomba, e noi abbiamo il muro confinante con la libreria e quasi quasi cade la libreria, no? Nonostante l'insonorizzazione. E tu vedi queste persone che poi purtroppo il sabato, diciamo così, banchettano anche davanti alla nostra porta, quindi quando facciamo qualche attività la mattina dobbiamo pulire tutto perché lasciano di tutto e di più. Allora ragionavamo una volta con uno di questi ragazzi che ci siamo beccati, diciamo, all'ingresso, non so cosa abbia capito perché non era molto lucido, ma guarda un po' che cosa fa il mondo in questo caso, ma anche in altri, no? Dei giovani che si buttano in una stanza buia il sabato sera con una musica altissima, elevatissima, che fa tremare le mura, e per tante ore stanno lì. Ma quale razionalità c'è in questo? Qual è la logica di tutto ciò? Il nostro Dio è il Dio della luce, il Dio della verità, amen. Eravamo insensati, senza senso, andavamo dietro agli idoli. L'apostolo Paolo parla ai Corinzi dicendo: fratelli, io parlo a persone intelligenti, voi una volta andavate dietro agli idoli e andavate dietro agli idoli ed eravate attirati da queste cose vane, questi idoli che non parlano, che non rispondono, che non aprono la bocca, che non ascoltano, che non vedono. Quale logica c'è? Sono vite senza senso. Anche noi un tempo eravamo così, ma grazie a Dio il Signore ci ha liberati. Amen. E ancora in questa sera Dio vuole dare un senso alla nostra vita. Quanta irrazionalità c'è nelle religioni. La dottrina biblica sulla quale noi ci fondiamo non è mai irrazionale. Non è irrazionale che un uomo adulto decida di battezzarsi in piena coscienza e di fare un patto col Signore quando ne ha consapevolezza. È irrazionale il contrario. Quando ci sono dei bambini che vengono battezzati, quale logica c'è? Oltre all'insegnamento biblico e tante altre cose, eravamo insensati. Se la parola di Dio ti offende in questa sera, ti fende, quello è un buon segno, perché è l'inizio per una nuova nascita, per una nuova vita, per un nuovo cammino. Ma non solo, Paolo parla di ribellione, traviati, guardate, seguendo ogni sorta di passione, di piaceri, vivendo nella cattiveria. Sì, proprio così. La parola di Dio afferma che tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Forse dirai: ma io non ho mai ucciso nessuno, non ho fatto niente. Beh, lo dicono anche tutti i detenuti nelle carceri, sappi questo. E Paolo parla di cattiveria, di invidia e di gelosia. Hai mai invidiato qualcuno? Sei mai stato geloso di qualcuno in qualcosa? Questo si chiama peccato. E l'uomo che vive nel peccato è privo della gloria di Dio. Dio ci libera da tutto questo. E ancora incalza la parola dicendo: in quel tempo eravamo odiosi e odiandoci a vicenda. Sapete, fratelli, credo che molti di noi a volte non sappiano apprezzare quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Dovremmo a volte guardarci allo specchio e dire: io ero odioso. È vero? Io ero odioso. E odiandoci a vicenda. Ma Dio ha fatto un'opera. Amen. Quel tempo è finito e quel tempo può finire. Un tempo di oscurità, un tempo buio, un tempo terribile, un tempo dal quale nessuno ti può tirare fuori. Sapete, le religioni hanno una grande capacità di dare, diciamo così, un'imbiancata alla facciata, ma di lasciare il marcio dentro. Dio invece comincia un'opera interiore e poi anche nell'esteriore. Dio cambia ogni cosa. Dio vuole fare un'opera nuova nelle nostre vite ed è quello che ha fatto in questi cari. Ha iniziato un'opera interiore, ha cambiato il cuore. Molti credenti cosiddetti vestono apparentemente degli abiti puliti, ma ancora non hanno avuto un cambiamento di cuore. Vi ricordate Nicodemo? Nicodemo, tu devi nascere di nuovo, c'è bisogno quindi di cambiare, c'è bisogno di una conversione, c'è bisogno di un trapianto di cuore. In quel tempo eravamo senza Dio, ma grazie al Signore quel tempo è finito. Poi c'è un secondo tempo, scandito dal secondo ma. al versetto 4, ma quando la bontà di Dio nostro Salvatore, il suo amore per gli uomini sono stati manifestati. Fratelli, Dio sia lodato perché un giorno è arrivata la bontà di Dio. La stessa espressione usa sempre Paolo nello stesso capitolo, al versetto 11, conosciamo molto bene, infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata, è arrivata la grazia di Dio, si è manifestata la sua bontà e noi siamo stati salvati. Amen. Questo è un altro tempo glorioso. Ed è un tempo nel quale il Signore non ha fatto qualcosa, ha fatto davvero tanto. Da odiosi, pensate un po', dice l'Apostolo Paolo agli Efesini, che Dio ricrea nell'uomo nuovo la sua immagine in noi. È pazzesco, pensateci. Noi peccatori che diventiamo il riflesso della luce di Dio sulla faccia della terra. Chi mai avrebbe potuto compiere una cosa del genere? E ci sono vari passaggi nella parola di Dio che ci parlano di questo. Noi dovremmo essere onorati dell'opera che Dio ha fatto nelle nostre vite. Amen. Dovremmo essere onorati, dice Paolo, affinché, sentite, principati, potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. Il mondo, le potenze, i principati, attraverso di noi, attraverso l'opera di Dio in noi, il mondo, addirittura i principati e le potenze potranno conoscere l'infinitamente varia sapienza di Dio. Stiamo vivendo questo tempo, fratelli, di conversione continuo. Amen. Infatti qui l'Apostolo Paolo parla di tre aspetti importanti. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiuti, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, ed egli ha sparso abbondantemente su di noi. È scandito con le quattro R, diciamo così, che ho definito questo tempo della grazia. Un tempo che non è un tempo passato, ma è un tempo che è iniziato nel passato, ma che deve continuare. Si parla di rigenerazione, una nuova creazione letteralmente. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Una cosa nuova, una palingenesi letteralmente. Perché vedete, fratelli, il nostro Dio non è un Dio che copia, come a volte facciamo noi, che cerchiamo di imitare, no? Il nostro Dio è un Dio originale, amen? Quello che Dio fa non lo può fare nessuno, da che mondo è mondo, vi ricordate? Il nato cieco non si è mai sentito la reazione che qualcuno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Da che mondo è mondo non si è mai sentito che Dio possa fare di persone peccatori come noi, delle persone nuove, delle nuove creature che prima erano insensate, ribelli, schiavi di ogni sorta di passione e adesso lo servono con tutto il cuore. Attraverso la rigenerazione. Gloria a Dio, fratelli, per quello che è accaduto in questi cari, per quello che è accaduto in noi. Ma si parla poi di rinnovamento, e questo ci parla più del presente. Così l'Apostolo Paolo ancora ai Romani, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. È bella la parola rinnovamento, perché ha l'idea di qualcosa di ciclico che avviene ogni giorno, ed è interessante perché questa parola significa letteralmente cambiamento da qualcosa di peggio a qualcosa che è meglio. È interessante. Il rinnovamento dello Spirito Santo. Fratelli, ogni giorno abbiamo bisogno di rinnovamento. Amen. Paolo dice, non conformatevi, siate trasformati per il rinnovamento della vostra mente. Abbiamo bisogno di essere rinnovati nell'uomo interiore. Dicevo, un cambiamento dal meglio in peggio. A volte sembra, guardare certi cristiani che si sono convertiti, che hanno cambiato dal meglio al peggio. Ah, frate, quando io stavo nel mondo io facevo, io ero, io dicevo. contento tu. A volte sembra di incontrare qualcuno e dici, fate, che è successo? Ti vedo, mi sono convertito, che vuoi, è capitato. Come se fosse una cosa, no? Una disgrazia, gli devi fare le condo, mi dispiace, non è così, è vero? Ciò che noi abbiamo lasciato era la spazzatura, dice Paolo, usando una traduzione di Diodati, qualcosa anche di peggio della spazzatura, andatevela a leggere, ai Filippesi, Ciò che abbiamo trovato è la perla di grande valore. Nessuno di noi ha lasciato qualcosa di meglio rispetto a Gesù. Amen. Questo è importante. Io non so chi possa tu essere stato nella vita e cosa possa aver fatto, ma sappi che come me, come te, io e te non eravamo niente, non eravamo nessuno. Anche Paolo pensava di essere, ma davanti all'eccellenza della conoscenza di Gesù ha dovuto dire tutto era spazzatura. La mia religiosità, il mio orgoglio, il mio conoscere, il mio lavoro. E dobbiamo riconoscere che abbiamo cambiato dal peggio al meglio, amen. Ecco perché non ci pentiamo di servire il Signore, ecco perché siamo nella gioia, ecco perché non abbiamo nostalgia delle cose del mondo, perché ricordiamo l'odore della spazzatura, ricordiamo il sapore di quella vita, ci ricordiamo com'era grama, com'era amara quella vita. Ed è il tempo della rinuncia, dice l'Apostolo sempre al capitolo 2, al versetto 12, la grazia ci insegna a rinunciare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Sapete, fratelli, credo che a volte abbiamo qualche problema di incoerenza, diciamo così, con noi stessi. La grazia ci insegna a rinunziare. Il termine rinuncia è un termine che compare molte volte nella scrittura, è vero? Gesù dice, se uno vuol venire dietro a me, rinunzia a se stesso. Ora, cosa vuol dire rinunziare a se stesso? Beh, Gesù ci chiede di rinunciare a qualcosa, e se ci chiede di rinunciare a qualcosa, significa che questo qualcosa a noi ci fa male, giusto? Se ci dice rinunzia a te stesso, vuol dire che questo io può essere un problema per me. Infatti il più grande problema di noi credenti è rinunziare a noi stessi. Ecco perché non sappiamo rinunziare alle impietà e alle passioni mondane. Perché le impietà e le passioni mondane vanno ad alimentare il nostro io. Abbiamo bisogno di una vera e propria decontaminazione del nostro io, bisogna che egli cresca e che io diminuisca, amen. È una rinuncia continua. La vita cristiana non è una passeggiata. Sapete, non troverete mai, dicevo stamattina che abbiamo a volte, diciamo così, un problema in un certo qual modo, quando ci abituiamo a leggere la Bibbia soltanto con il foglietto del calendario, no? A volte decontestualizzando, invece noi vogliamo leggere la Bibbia per intero, amen? Non ci basta quello. Sicuramente non troveremo mai sul foglietto del calendario i versetti e le promesse di maledizione del Signore. Fateci caso. Troverete solo benedizione, è vero, promesse in positivo, ma mi sembra che nell'Antico Testamento, e non solo, ci siano delle parole, insomma, pesantucce anche. Cioè il Signore ci avvisa che noi dobbiamo ubbidire, dobbiamo rinunziare, dobbiamo lasciare, dobbiamo lavorare su noi stessi, dobbiamo combattere strenuamente per la fede. Insomma, Gesù ci ha fatto una promessa. Nel mondo voi avrete tribolazione. Sì, dirà qualcuno, fatevi animo, io ho vinto il mondo, ma Gesù non ha detto non avrete tribolazione, non ha detto Gesù sarete immuni dai problemi, anzi voi mi insegnate, e qualcuno lo sappia che forse qui per la prima volta, lo diciamo spesso, quando iniziamo ad avvicinarci a Dio, sappi che i tuoi problemi potrebbero aumentare, perché chi vuole servire piamente il Signore sarà perseguitato, dice l'Apostolo. Quando qualcuno si avvicina a Cristo, alla luce, c'è l'impero delle tenebre che vuole ritirarti sotto, ritirarti dentro. Quindi Gesù non ci ha promesso l'immunità dai problemi, ma ci ha promesso la sua presenza nei problemi. Amen. Gesù ci ha promesso la sua presenza. Sì, c'è la valle dell'ombra della morte, è solo un'ombra, e così i problemi possono danneggiare la nostra vita spirituale quanto può farlo un'ombra, ma l'ombra ci sta. Ci saranno i problemi, le persecuzioni, le malattie. Sapete, a volte penso che c'è una sorta di leninismo evangelico, non leninismo, ma leninismo con due N, il John Lennon, no? Che quella famosa canzone, diabolica in un certo qual modo. Un mondo, immaginiamo un mondo senza inferno, senza cattivi, e a volte noi siamo un po' così, pensiamo che la vita cristiana sia una vita senza problemi, senza malattie, tutto comodo, è vero? Come se Dio ci avesse salvato per stare bene con noi stessi, quando stiamo bene noi, tutto tranquillo. Fratelli, tutti gli apostoli sono morti martiri, e metà degli apostoli avevano malattie. E servi di Dio, i più grandi servi di Dio nella storia, hanno attraversato fuoco e fiamme, hanno realizzato la vittoria, sì, ma i problemi ci saranno. E dobbiamo, uso questa parola, attenzione, che non è una brutta parola, ma è una parola che indica anche maturità. Dobbiamo anche saperci rassegnare alla volontà di Dio per la nostra vita. Perché quando mi rassegno alla volontà di Dio per la mia vita, io sto facendo un favore a me stesso, perché Dio sa quello che è il meglio per me, non lo so io. Ah no, Signore, guarda che tu, Signore, devi fare così, così. Signore, non è possibile, tu non puoi tenermi in questo stato. Signore, non puoi permettere, quando a volte sentiamo queste espressioni, il Signore non permetterà, ma chi te l'ha detto? Ma chi siamo noi per dire che Dio non permetterà questo o quello? Ma non è stato il nostro Signore Gesù ad essere oppresso da tristezza mortale a dire: Signore, se c'è un altro modo, se è possibile, passi da me questo calice. Non è vero che noi dobbiamo essere imitatori e dobbiamo compiere le sofferenze di Cristo? Gesù ha portato, ha bevuto quel calice, e dobbiamo berlo anche noi. Non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Quindi verrà il tempo della difficoltà, verrà il tempo della malattia, verrà il tempo dell'angustia, ma in Cristo noi siamo più che vincitori. Amen, gloria a Dio. Dio libera l'afflitto addirittura attraverso l'afflizione. Non voglio scoraggiarvi, ma voglio dirvi una cosa. Spesso una cosa che io dico a quanti sono nella prova, e poi purtroppo spesso mi danno ragione. Sappi che spesso anche biblicamente le prove e nella vita nelle quali noi ci veniamo a trovare sono delle prove che ci preparano per prove ancora più grandi. Se tu sei in un deserto, sappi che potrebbe essere anche questo il motivo. Dovrai attraversare un deserto ancora più grande. E quando arriverai nel deserto ancora più grande, dirai: Signore, grazie per il deserto che ho attraversato prima, perché attraverso quel deserto tu mi hai preparato. Osea, vi ricordate? Io la condurrò nel deserto e là parlerò al suo cuore. Il tempo della grazia è un tempo di formazione nel quale Dio ci forma, ci trasforma. E sapete, quando diceva qualcuno, noi siamo nella malattia, è l'unico modo per far guardare l'uomo verso l'alto. Quando Dio ci stende letteralmente, siamo stesi in un letto, è l'unico momento della nostra vita nel quale riusciamo a guardare in alto. E Dio sia lodato anche per quei momenti. Paolo dice: quando sono debole, allora sono forte. Poi lo so, fratelli, vorrei anch'io, anzi non lo vorrei, vi dico questo. Parlavo qualche tempo fa con una sorella che ha un problema familiare grosso, e abbiamo avuto un bel dialogo. Io vorrei un mondo, non lo vorrei, mi piacerebbe un mondo senza guerre, senza malattie, senza delinquenza, senza problemi, ma abbiamo compreso che non è questo il tempo. abbiamo qualche sfasamento dispensazionale. Non è questo il tempo in cui non ci saranno malattie, non ci saranno guerre, è vero? Non ci sarà dolore, è un altro il tempo. In questa vita la presenza di Dio c'è, la sua vittoria, ma ci saranno malattie, ci saranno dolori, ci saranno difficoltà, ma come dice Paolo, perplessi saremo, ma non disperati, atterrati, ma non uccisi. Noi vogliamo realizzare non una vittoria facile, non una vita senza problemi, ma una vittoria nei problemi, sui problemi, con la presenza di Dio. Amen. Chiudo con l'ultimo tempo, il terzo tempo. Dicevo, perché il tempo più importante? È il tempo delle opere. Qui Paolo dice, appunto, un tempo eravamo senza Dio, poi un tempo la bontà di Dio è arrivata, fino a che, giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Certa è questa affermazione, voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Queste cose sono utili agli uomini, ma quanto alle questioni stolte, le questioni sciocche, no? È lo stesso termine che Paolo usa per parlare della pazzia della predicazione, che non è pazzia in senso di essere matti, ma nel senso di stoltezza. Le questioni sciocche, le contese, tutto questo lasciale perdere. Arriva un tempo in cui noi dobbiamo servire Dio. Amen. Abbiamo cantato prima che noi viviamo per servire te. Ora è ovvio che questi cari già stanno servendo Dio, ma il battesimo non è un punto di arrivo. Noi abbiamo abbassato in un certo modo l'asticella. Si parla del rinnovamento dello Spirito, lo Spirito che è stato sparso abbondantemente su di noi. Nella Bibbia il battesimo in acqua e il battesimo nello Spirito Santo non sono un traguardo da raggiungere, ma sono il punto di partenza per iniziare a servire Dio con tutto il cuore. Amen. Fratelli, non abbassiamo l'asticella, talché magari questi cari, come tanti di noi, hanno pensato, ho realizzato la grazia, sono tranquillo, sono sazio, sono diventato, come dice il Deuteronomio, grasso, grosso e pingue, satollo, e mosto tranquillo. No. Noi non siamo salvati per opere giuste da noi compiute, ma siamo salvati per compiere le opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quanto alle questioni stolte, le genealogie, lasciale perdere. Fratelli, a chiacchiere siamo tutti bravi. Giacomo arriverà a dire, guarda che se la tua fede non ha opere, è morta. Cioè, il concetto qual è? È ovvio che non siamo salvati per opere, ma per sola fede, ma la fede, come diceva Lutero, non rimane da sola. Le opere sono un frutto normale, spontaneo, di una vita nuova. E qui Paolo, in questa epistola, parla per 9 volte delle opere buone. E addirittura al versetto 16 del capitolo 1 parla di coloro che professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. Insisti su queste cose, sul terzo tempo. C'è un tempo nel quale, realizzata la gloria e la grazia di Dio, il Signore continua a lavorarci. C'è un tempo in cui dobbiamo dedicarci alle buone opere, affinché stiano, l'ultimo versetto, non lo abbiamo letto, senza portare frutto. Fratelli, che il Signore ci possa dare la grazia di lavorare per Lui. Amen. C'era un cantante di origine ebraica, famosissimo, che ha fatto una canzone che si intitola Qualcuno nella vita dovrai servire. Qualcuno nella vita dovrai servire. I nostri giovani a volte nelle chiese, diciamo, si pavoneggiano perché stanno... sono spettacolari i nostri giovani, è vero? Amen? No, i nostri adolescenti sono bravi, no? Rispetto a quelli che vanno nelle discoteche con la musica, col buio, eh? E noi non eravamo meglio dei nostri giovani, diciamoci la verità, eh? Grazie per la mail. Vabbè, insomma, quindi è che solitamente gli scheletri nell'armadio, noi ci piace nasconderli per bene. E perché i nostri giovani, nelle chiese, i campeggi, gloria a Dio perché sono lì, ma si pavoneggiano perché non scelgono, aspettano, E noi cerchiamo di tirarli nella vasca, di metterli in tutti i modi possibili, immaginabili, no? Li possiamo tenere sotto anche 10 minuti, ma non si convertiranno così. Sapete qual è il problema? Che tanti giovani non hanno compreso che la loro non scelta è già una scelta. Ecco la stoltezza, l'irrazionalità. Perché quando noi non scegliamo Dio, stiamo già servendo il diavolo. Perché tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Ecco perché qualcuno nella vita servirai, potrà illuderti di non servire Dio e di essere a posto, perché no, ma io non sono dichiaratamente contro Dio, io non sono del mondo dichiaratamente, però non sono nemmeno di Dio, ma non puoi stare con due piedi in una scarpa, o sei di qua o sei di là. E la tua non scelta è già una scelta. Noi vogliamo servire Dio con tutto il nostro cuore. Voglio concludere con un passo famosissimo. Vi ricordate nell'Apocalisse quello che il Signore dice alla chiesa di Efeso? Io conosco le tue chiacchiere. No, non dice così, è vero? Guarda caso, la parola opere compare molto in queste lettere. Io conosco le tue opere. Non la tua professione di fede, va bene anche quello, ma le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Fratello, sorella, stai vivendo il tuo terzo tempo? Stai lavorando per il Signore? Sembra quasi che a volte sto fatto del primo amore, guardate che non è normale. Abbiamo preso questo versetto e ne abbiamo fatto praticamente una sorta di pandemia in ambito evangelico. Cioè, non è che la Bibbia dice che per forza noi abbandoniamo il primo amore, siamo predestinati ad abbandonare il primo amore. Questo era la chiesa di Efeso, non era il problema di tutte le chiese. Voglio dire che non è normale che un cristiano, diciamo, si affievolisce nell'amore per il Signore. Dovrebbe essere il contrario, perché l'amore non è una cosa che tu lo perdi. O esci dalla chiesa stasera, oh, ho perso l'amore per il Signore, non funziona così. L'amore è qualcosa che va alimentato e che dovrebbe aumentare e maturare nell'amore coniugale, è qualcosa che dovrebbe maturare, aumentare e cambiare. Poi ci può essere un'anomalia di abbandonare il primo amore, ma non è una malattia che per forza deve coinvolgere ogni cristiano. Quindi non siamo condannati a raffreddarci nell'amore, perché il Signore dice: ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le chiacchiere di prima. No, compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Fratelli, c'è stato un tempo nel quale eravamo senza Dio e lo vogliamo dimenticare. Se qualcuno è ancora in questo tempo, nell'irrazionalità, nella follia di questo mondo, andare dietro alle cose vane, nell'odiarsi a vicenda, nella cattiveria, nell'invidia, oggi può essere il tempo della salvezza. C'è stato un tempo in cui la bontà di Dio è arrivata, abbiamo ricevuto la rigenerazione, il rinnovamento dello spirito, abbiamo rinunziato a tante cose, ma c'è un terzo tempo che inizia, fra virgolette, oggi per questi cari, ed è il tempo del servizio al Signore, il tempo delle buone opere. Le buone opere che Dio ha preparato per noi. E mentre noi lavoriamo per Lui, il Signore ci benedirà. Dicevo stamattina, e chiudo davvero, gli amici di Daniele, tanti servi della Scrittura hanno potuto invocare la liberazione di Dio dicendo: il Dio che noi serviamo, non il Dio che professiamo. Addirittura Giona, vi ricordate Giona? Il capitano della nave deve ricordare a Giona: ma il Dio che tu servi, che tu preghi. A volte dimentichiamo che il nostro Dio è il Dio che dobbiamo servire con tutto il cuore. Possiamo vivere il nostro terzo tempo in maniera gloriosa. la vostra fatica nel Signore non sarà vana. Siamo all'inizio dell'anno, io vi auguro, fratelli e a questi cari, vi auguro un anno di fatica nel Signore. L'augurio che posso farvi migliore è un augurio di fatica nel Signore, perché è la cosa più bella, la cosa più gloriosa che possiamo realizzare. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo chinare il capo un istante. Gloria a te, Signore, alleluia. Benedetto sei, Signore, alleluia. A te la gloria, Padre.